ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un caro saluto da Mario che vi propone un'altra puntata di Non ci credo, la trasmissione che va in onda ogni due settimane, il sabato pomeriggio alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazione e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Non ci credo si occupa di temi ambientali generali che abbiano a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti, cercando di dare una lettura critica dei fatti per fornire all'ascoltatore un punto di vista che consenta di riflettere e induca a verifiche e approfondimenti. Gli interventi sono intervallati sempre da ottima musica. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari cari amici, ben ritrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è sabato 14 maggio, sono in diretta dagli studi di Radio Cooperativa. In queste ultime settimane ho raccontato da questo microfono le storie, spesso incredibili, ma sempre ben documentate, di quella Blue Economy che Gunther Pauli ha inventato, elaborato, testato e poi diffuso in tutto il mondo. Lo faremo anche oggi, lasciando alla fine un po' di spazio per considerazioni sull'attualità e sulla questione dell'inquinamento delle falde acquifere nelle province di Padova, Verona e soprattutto Vicenza. Ma anche questa volta dobbiamo cominciare con un brevissimo riassunto per chi fosse all'ascolto per la prima volta. Nel sito noncicredo.org trovate tutte le puntate di questa trasmissione se desiderate un ripasso, rimanendo tranquillamente sprofondati nella vostra poltrona. La Blue Economy vuole copiare le attività presenti negli ecosistemi naturali, farle diventare processi produttivi che favoriscano gli investitori, creino posti di lavoro, ma non sfruttino l'ambiente e sfruttino invece i rifiuti facendoli diventare risorse e nutrienti. L'economia blu che ne nasce è quella a cascata. Direi che se vogliamo trovare un tratto identificativo forte di questo modello di sviluppo è proprio quello che riguarda i rifiuti. I rifiuti non esistono, dice Pauli, e la natura ce lo dimostra in ogni processo. Si tratta sempre di scarti di qualche lavorazione che possono essere impiegati come risorse per un altro ecosistema, un altro processo, un altro ciclo di produzione. Questo dunque è quello che dobbiamo imparare a fare, sfruttando le leggi naturali, quelle della chimica, della fisica, della biologia, che vediamo applicate ogni giorno nei processi naturali. La maggior parte dei problemi che abbiamo di fronte e ci sembrano insuperabili, la natura li ha già risolti da un sacco di tempo, solo che noi o non li abbiamo capiti o, in molti casi, li abbiamo dimenticati. Nelle ultime puntate della trasmissione abbiamo visto molti esempi che hanno coinvolto piante e animali dalla cui vita e dalle cui proprietà sono stati presi procedimenti produttivi di primissimo livello, procedimenti che non sono rimasti fini a se stessi, ma hanno aperto strade ad aziende piccole e grandi, anche grandissime, per ottenere innovazioni sostenibili, ma vantaggiose anche per il profitto degli investitori e per i posti di lavoro guadagnati. Tutto bene dunque? No, perché come ogni novità, si scontra con chi vorrebbe mantenere lo status quo e con esso i privilegi acquisiti. L'ultima puntata abbiamo parlato di come molti animali hanno dato il via a scoperte estremamente interessanti. Oggi continueremo con altri esempi a partire da soggetti del tutto inanimati. Quindi questa volta non parleremo né di piante né di animali, ma di oggetti inanimati. Ma prima, come di consueto, una canzone introduttiva. Oggi è un giorno particolare per chi ama il blues. Un anno fa, il 14 maggio del 2015, moriva B.B. King. A lui dunque sono dedicati gli intervalli musicali di questo pomeriggio. Cominciamo con Ain't Nobody Home, non c'è nessuno in casa.
Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, baby, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery. Now you're standing on my doorstep, telling me how much you need me. Baby, ain't nobody home. No, no, baby, ain't nobody home.
How many times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, just leave me alone. Through my falling tears, baby, I saw you walk away. And now you're begging me to forgive you. This time, baby, it's your turn to pay. To love you, you're the place no one else above you.
Gave you everything I own. You can't come back here, girl. Ain't nobody home.
Ain't nobody home.
Once upon a time when you went on your way,
girl, I hope and prayed, babe, that you'd come back someday.
But time has made some changes, turn me upside down, so you can beg me now, mm-hmm, to forgive you.
Oh, oh.
But baby, turn right around, oh, turn around. Ain't nobody home now. Ain't oh. nobody home.
Oh,
no, no, baby. Hey. Girl, I used to love you. When you went on your way,
girl, I hope and pray that you'd come back to me someday.
The time has made some changes, turned me upside down. Now you can beg me to forgive you, but this time, baby, you can turn right around. Baby, ain't nobody home.
Questo è un brano del 1966 scritto da Jerry Ragboy, uno che di canzoni famose ne ha messe a disposizione veramente tante, come Pata Pata per Miriam Makeba, Time is on my side, resa celebre dai Rolling Stones, Piece of my heart, eseguita splendidamente da Janis Joplin e tante altre ancora. Questa esecuzione che abbiamo appena ascoltato di B.B. King è del 2002. Cominciamo adesso la trasmissione sulla Blue Economy. Nelle puntate precedenti ci siamo rivolti, come dicevo, ad esseri viventi, come animali e piante, per carpirne i segreti ed utilizzarli per costruire dei processi che facciano parte di una economia pulita e vantaggiosa. Vedremo che possibilità e nutrienti vengono messi a disposizione anche dal mondo inanimato, che tra l'altro ci offre insegnamenti estremamente importanti. Consideriamo ad esempio i fiumi. La domanda è: come fanno i fiumi a ripulirsi? La risposta è sempre la stessa. Usano le leggi della fisica, che noi conosciamo bene, ma non ci viene in mente di adoperarle per fronteggiare i problemi che abbiamo di fronte ogni giorno. Nel caso dei fiumi, essi utilizzano i vortici che si creano nell'acqua che scorre verso valle. la differenza di pressione tra l'interno e l'esterno di questi mulinelli è sufficiente a rompere la membrana dei batteri. Ecco, proprio i vortici sono stati uno degli argomenti più studiati dalla Fondazione Zeri. Del resto, la ripulitura, se mi passate il termine, dell'acqua diventa importante in molte situazioni, alcune delle quali scopriremo nelle prossime puntate quando parleremo a fondo delle miniere. Victor Schauberger, una guardia forestale e un ambientalista austriaco che è morto nel 1958, ha passato la sua vita ad analizzare il comportamento dell'acqua dei fiumi. Anche se le sue teorie, la più famosa di tutte riguarda il motore ad implosione, sono state sempre respinte dalla scienza ufficiale, i suoi studi sui vortici a lungo andare hanno portato a risultati concreti perfino in campo industriale. Come visto, il vortice è una zona in cui si producono pressioni e depressioni che fanno circolare l'acqua a differenti velocità. Gli effetti sono straordinari e di vario genere. Già Schauberger usò la teoria dei vortici nel trasporto del legname lungo i fiumi. Sono stati però due inventori svedesi, Kurt Hallberg e Morten Ovesson, a sviluppare un modello matematico in grado di prevedere la forza di qualsiasi vortice. Era il passo che mancava per passare dalla semplice osservazione alla progettazione di interventi mirati. Così, per esempio, si è reso possibile eliminare sostanze chimiche inquinanti dall'acqua. Si è intervenuti in zone in cui l'acqua è merce rara per ripulire l'acqua piovana che cade dai tetti e quella uscita dal lavaggio del bucato del decimo piano. Solo pochi piani più sotto può essere riutilizzata riducendo lo spreco idrico in modo consistente. Sempre in Svezia, l'azienda Vatreco vende un dispositivo che utilizza la cosiddetta Vortex Process Technology, che è stata brevettata proprio per estrarre dall'acqua l'aria. Prima di proseguire vorrei segnalarvi il sito di questa azienda. Si chiama vatreco.com, Vatreco con la W, ed è disponibile anche in inglese oltre che in svedese. Io vorrei che andaste a visitarlo per capire che tutto quello che io vi racconto qui in radio non sono fantasie o burle, ma sono delle cose assolutamente reali e in vendita, e l'azienda ci guadagna dei soldi. La domanda adesso diventa: a cosa mai può servire togliere l'aria dall'acqua? Vediamo alcuni esempi. Intanto, quando si produce ghiaccio, si congela sia l'acqua che l'aria. Ora, immaginate di dover produrre una notevole quantità di ghiaccio, per esempio quella che serve per un palazzetto da pattinaggio. L'aria è un isolante e quindi l'energia per congelare e conservare il ghiaccio dipendono anche da quanta aria l'acqua contiene. Più ce n'è e maggiore è l'energia che io devo impiegare. Con la tecnologia della Vatreco si toglie l'aria. L'Università dell'Ohio ha condotto uno studio al proposito dichiarando che il risparmio di energia è superiore al 40%, che mi sembra non sia niente male. E tuttavia questo non basta, perché i vantaggi sono anche commerciali. Il ghiaccio prodotto, infatti, è trasparente come un cristallo, il che non può che far piacere a chi paga per mettere la propria pubblicità sotto lo strato di ghiaccio dei palazzetti. Naturalmente qui rientriamo in una economia a cascata, se partiamo dagli inserzionisti che hanno tutto l'interesse a che questa tecnica si diffonda non solo nei grandi stadi ma un po' dappertutto. C'è un piccolo centro nel Colorado, Telluride, dove la pista di pattinaggio è il secondo consumatore di energia dopo l'impianto di depurazione dell'acqua. Per questo la città ha deciso di installare un sistema a vortice per la produzione del ghiaccio, che adesso è già in funzione da almeno 7 o 8 anni. Lo stesso è avvenuto a Malmö, la terza città per abitanti della Svezia. Qui i giocatori professionisti di hockey hanno dichiarato che la qualità del ghiaccio è migliorata in quanto a durezza e durata. Gunther Pauli fa i conti globali, come sempre, perché la sua visione delle cose si estende nel tempo e nello spazio, e scrive, aperte virgolette, si stima che a livello globale ci siano circa 16.000 piste di ghiaccio artificiale. Il risparmio dell'energia, se tutti usassero il sistema a vortice, potrebbe ammontare a circa 200 milioni di dollari l'anno, senza contare che i costi sarebbero ammortizzati in tempi brevissimi grazie ai maggiori introiti pubblicitari. Chiuse le virgolette.
To God.
Morning, questo vecchio brano di B.B. King apparso la prima volta in un album del 1960, è qui riproposto in una versione aggiornata con la partecipazione del cantante nordirlandese Van Morrison, che canta e suona l'armonica. È uno dei tantissimi duetti di B.B. King, ne ascolteremo un altro più avanti. Una delle notizie che riempiono i nostri telegiornali estivi riguarda gli incendi che si sviluppano nelle nostre foreste. Qui non importa da dove il fuoco arrivi e come mai non vengano arrestati tanti piromani, e più in generale come ci si possa difendere da questo fuoco. L'uso dell'amianto è certamente indicato dal punto di vista dei risultati, ma i suoi effetti collaterali sono così gravi da averlo escluso dalle possibilità. In Italia si contano a migliaia i morti per asbestosi, la malattia che insorge quando polveri o filamenti di amianto entrano nei nostri polmoni. E non sempre, anzi piuttosto raramente, tutti questi morti hanno avuto giustizia. Così in Europa e negli Stati Uniti la produzione e l'uso dell'amianto è severamente proibita, il che non toglie, soprattutto da noi, che esso sia presente in moltissime situazioni sfuggite, si fa per dire, alle scarse bonifiche. Ma c'è anche di peggio. In questa situazione il Canada, che pure è una nazione che si vanta di processi sostenibili, continua imperterrita ad estrarlo a cielo aperto. Le industrie ovviamente non erano tanto d'accordo di rinunciare ad una sostanza che viene utilizzata ovunque, dalle carrozze ferroviarie alle coperture dei capannoni. Ci sono voluti concordati stragiudiziali da miliardi di dollari per convincere quelle aziende a non utilizzarlo più. Ecco allora che la scienza ha cercato dei prodotti chimici alternativi in grado di ridurre i rischi di incendi e li ha trovati in una famiglia di prodotti a base di bromo e di alogeni. Funzionano, ma hanno un piccolo inconveniente: sono cancerogeni. C'è una storia curiosa a questo riguardo. Si è scoperto che i mammiferi artici accumulano questi prodotti nel loro grasso con concentrazioni particolarmente elevate negli organi riproduttivi. Come siano arrivati fin lassù è un mistero, per cui non si fa proprio niente, non sapendo da dove quelle sostanze provengano. Gli scienziati intanto si interrogano se ad estinguere il bianco orso polare sarà il bromo o la distruzione del loro habitat indotto dai cambiamenti climatici. Il tentativo di sostituire il bromo con il fosforo ha trovato l'opposizione dell'industria perché, dicono, l'efficacia è minore. Mats Nilsson è uno scienziato e ricercatore svedese che ha ottenuto dei ritardanti di fiamma, o come lui li chiama, dei fagocitatori molecolari di calore. Il principio è abbastanza semplice da descrivere. Una fiamma, per funzionare, deve avere a disposizione un combustibile e dell'ossigeno. Se tu togli l'ossigeno, il gioco è fatto. Bene, Nilsson ha usato degli scarti alimentari, precisamente presi dalla lavorazione vinicola e da quella del succo degli agrumi, per trasformare l'ossigeno in anidride carbonica. Il processo è ovvio, è del tutto naturale ed ecocompatibile dal momento che quella CO2 era contenuta nelle piante d'origine e quindi nessuna nuova quota viene introdotta nell'ambiente. I vantaggi credo sono evidenti. Intanto i costi molto minori dal momento che, nello spirito della blue economy, vengono presi rifiuti e trasformati in nutrienti e ovviamente anche in denaro. Poi queste sostanze non danneggiano la salute di nessuno e possono essere irrorate sulle foreste in fiamme senza preoccuparsi se là sotto ci sono oppure no delle abitazioni o degli animali. E così l'intero ecosistema non ha da temere da questo intervento. Ne parleremo ancora, ma la scoperta svedese è estremamente utile nelle miniere dove la produzione di metano impone l'uso di macchinari costruiti con metalli che non facciano scintille, come per esempio leghe di nichel e di cobalto. È ovvio che queste sostanze siano molto costose, sia in termini di denaro che di effetti sull'ambiente e sui consumi, dal momento che vanno estratti, lavorati, trasportati, eccetera. Un altro esempio, insomma, di come le idee della blue economy possano diventare utili in molti sensi, compreso, è ovvio, il giusto ritorno, non mi stancherò mai di sottolinearne l'importanza, il giusto ritorno per chi investirà in queste nuove naturali tecnologie. Achim Steiner, direttore dell'UNEP, che è il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, un'organizzazione internazionale che opera dal 1972 contro i cambiamenti climatici a favore della tutela dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali, Achim Steiner, dicevo, ha detto recentemente a proposito della blue economy, tra virgolette, molte tecnologie trovano un impiego commerciale. Non si parla più di teoria. Queste sono cose reali che stanno accadendo nel mondo reale, nel mercato reale. E beh, chissà che non venga ascoltato. Noi invece ascoltiamo un altro brano di B.B. King. Si tratta di I'm Moving On, che apre il suo album del 1991, There is Always One More Time, c'è sempre ancora del tempo. La maggior parte delle canzoni dell'album sono scritte da Joe Sample e Will Jenkins, e lo stesso vale per quella che adesso ascoltiamo. Moving On.
I took a big long look around. I've lived it up and loved it up and done it in this town. Life goes on, look like it's time for moving on. Goodbye, baby. I wanna thank you for the ride. We did a dance and took a chance. Nothing we ain't tried. C'est la vie. Time you and me moving on. I'm moving on. I'll see you somewhere down the line. I'm moving on.
Moving on.
We're looking good and feeling fine. I'm moving on.
Moving on.
And you are yours and I'm mine. I'll see you somewhere in my dreams.
E parliamo adesso di pomodori, della loro lavorazione e dello spreco che l'accompagna. Non mi riferisco alla distruzione di tonnellate di pomodori prodotti in eccesso che ogni tanto vediamo in televisione, ma a quelli lavorati dalle aziende come ad esempio la Unilever, che processa il 6% dei 40 milioni di tonnellate di pomodori lavorati industrialmente. Prendo ad esempio questa azienda perché è ampiamente conosciuta nel mondo. Dalla produzione di sughi e di passate rimangono circa 30.000 tonnellate l'anno di bucce. Cosa se ne fa? La maggior parte viene semplicemente portata via con le acque di scolo, mentre il resto viene messo in discarica. Insomma, una grande quantità di materia prima viene semplicemente buttata via. E cosa invece se ne potrebbe fare? Beh, sono un'ottima fonte di antiossidante di protezione contro i raggi ultravioletti, ma anche di un colorante rosso naturale che potrebbe venire impiegato per molti prodotti surgelati, dal salmone alle fragole ai gelati. Oppure si potrebbe produrre un rossetto del tutto naturale. Se le donne sapessero, ci dice Paoli, cosa i rossetti in commercio contengono, zinco, titanio, ferro, piombo, la versione fatta con le bucce di pomodoro sbaraglierebbe la concorrenza. Uno dei coloranti naturali più utilizzati nel mondo è il licopene, che si ottiene da una vasta gamma di frutti, ma in particolare dai pomodori. Oltre che come colorante, viene anche utilizzato nelle creme solari. Mettere su un'industria che faccia solo questo lavoro non è probabilmente economicamente conveniente, ma se l'attività fosse affiancata alla produzione di conserve, il licopene verrebbe ricavato dai rifiuti di quest'ultima catena produttiva. Rifiuti che diventerebbero dei nutrienti, come ormai sarete stanchi di sentire a proposito della Blue Economy. Se poi le due azioni fossero portate avanti dalla stessa azienda, magari con i campi di coltivazione a pochi passi, crollerebbero molti costi, non ultimo quello del trasporto delle merci. Questo modo di pensare, cioè di rifiuti che diventano risorse, richiama l'idea di bioraffineria. Vediamo di cosa si tratta e soprattutto se è una strada percorribile anche nella pratica. Vedremo che la risposta è sì e che la prima risposta in questo senso viene proprio dall'Italia e da una donna straordinaria di cui vi ho parlato all'inizio di queste puntate sulla Blue Economy, Katia Bastioli. Che cos'è intanto una raffineria? È un sistema di produzione che trasforma un prodotto grezzo in uno commerciabile, per esempio il petrolio grezzo nei suoi componenti ben conosciuti, oppure l'estrazione del saccarosio dai vegetali. Una bioraffineria fa tutto questo utilizzando come nutrienti gli scarti di altre lavorazioni, oppure producendo di più con ciò che era stato già lavorato o utilizzato. Vi ho parlato qualche puntata fa dello spreco di legno per produrre la carta, e su questo tema della carta torneremo nella prossima puntata. L'idea di bioraffineria nasce con Carl Göran Hedén, svedese anche lui, e tra i suoi progetti quello di estrarre dal legno non solo la cellulosa per fare la carta, ma anche lignina, micellulosa, lipidi, oli essenziali, e questo riduce praticamente a zero i residui, mentre triplica la produzione e quindi gli introiti. E con i pomodori potrebbe funzionare? Vediamo alcuni dati forniti dalla Food and Agriculture Administration, la famosa FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si occupa appunto di alimentazione e di agricoltura. Nel mondo ci sono circa 3,6 milioni di ettari destinati alla coltivazione del pomodoro, un territorio grande quasi come la Danimarca. Ne escono 150 milioni di tonnellate di pomodori, 10 milioni provengono solo dagli Stati Uniti. Gli scarti, che come abbiamo visto si potrebbero usare in molti modi, sono circa 2 milioni di tonnellate l'anno, una cifra impressionante, e vediamo quelle bucce come delle risorse e non come qualcosa di inutile e da buttare via. Le differenze sono sulle materie prime. Si passerebbe da circa $2,600 a tonnellata per i pigmenti che attualmente vengono usati a soltanto $1,000 la tonnellata. In effetti, trattandosi di materiali di scarto, la sola spesa sarebbe quella dell'eventuale trasporto. Gunther Pauli e la sua associazione Zeri si lanciano in previsioni di guadagni molto elevati, che nel posto giusto, come per esempio in Brasile, dove attualmente Unilever ha uno stabilimento, potrebbero far nascere almeno 100.000 posti di lavoro, almeno 100.000 nuovi posti di lavoro. Io non so se queste cifre sono esatte o quantomeno se sono giustificate. Tuttavia credo che valga la pena approfondire la questione, soprattutto da parte di aziende che vogliano intraprendere un'avventura come quelle già descritte in queste puntate sulla Blue Economy. È vero che i residui della coltivazione di pomodoro equivalgono solo al 12% di quelli generati dalla coltivazione del caffè, che resta uno dei grandissimi progetti della Blue Economy già implementati nella società. Ma se pensate a tutti i prodotti che in qualche modo hanno a che fare con i pomodori, dai sughi al ketchup, la quantità di coloranti ricavabili fornirebbero ai produttori di rossetti tutta la materia prima che serve loro. Ora, io mi rendo conto che questi discorsi sembrano ipotetici e solo delle belle storie da raccontare davanti al camino acceso o all'ombra di un platano in campagna. Ecco allora una storia vera, anzi verissima, che si è svolta nel nostro paese, in Sardegna, a Porto Torres, e ha avuto come protagonista l'anima e l'amministratore delegato di Novamont, Katia Bastioli. Di lei ho già parlato a lungo introducendo il discorso sulla Blue Economy e ho espresso tutta la mia ammirazione per questa donna straordinaria alla quale si devono decine, parecchie decine di brevetti nello spirito più puro della sostenibilità. Ma andiamo con ordine, trasferiamoci in Sardegna per capire cosa diavolo è successo. Il team di Novamont, guidato appunto da Katia Bastioli, dispone di circa 1.000 brevetti sulla proprietà intellettuale. Il primo passo è stato quello di acquistare un vecchio impianto petrolchimico con l'idea di riconvertirlo in una struttura per trattare materie prime di origine biologica. Già, ma quali? I sardi bevono troppo poco caffè per far funzionare un impianto da 360.000 tonnellate l'anno. Del resto l'isola ha puntato le sue fiche sul turismo grazie alle meraviglie di cui la regione dispone. E così 700 chilometri quadrati di terreno fertile sono rimasti incolti. Poi è arrivata la crisi finanziaria del 2008 e anche il turismo ha rallentato. Il team della Bastioli ha analizzato le risorse e alla fine ha scoperto che il Cinara cardunculus ha doti nascoste di primo livello. Ma chi è questo Cinara? Non è altro che il cardo, che invade i terreni dopo che non sono più coltivati, ce n'è dappertutto, e la sua produzione è davvero poco costosa. Ma la scoperta importante è che dal cardo si possono ricavare nutrienti che possono essere trasformati in proteine, mangimi per animali, plastiche, lubrificanti, erbicidi, elastomeri, cioè quelle sostanze con proprietà di deformarsi tipiche del caucciù o della gomma. Il vecchio impianto apparteneva all'ENI, che ha calcolato che la riconversione sarebbe costata ad ENI molto meno dello smantellamento e quindi per ENI sarebbe stato un buon investimento. Questa bioraffineria di Porto Torres è stata inaugurata il 16 giugno del 2014, producendo una serie di cambiamenti notevoli. Anzitutto, molti soldi che prima finivano nei conti correnti dei petrolieri adesso vanno ai contadini sardi. I cardi sono piante perenni che non hanno bisogno che il terreno venga preparato, arato, concimato, irrigato, coperto di pesticidi. E poi ci sono i confronti con le raffinerie tradizionali. Queste convertono 2,5 milioni di nafta in 700.000 tonnellate di prodotti chimici. Il rapporto, insomma, tra materia prima, tra parentesi, costosa ed inquinante come la nafta, e prodotti ottenuti è del 28%. La bioraffineria gestita da Matrica, che è la joint venture creata apposta per l'occasione, trasforma 360.000 tonnellate di cardi in 350.000 tonnellate di nutrienti, plastiche, sostanze chimiche, con un rapporto che è molto vicino al 100%. I posti di lavoro vengono tutelati, la natura può seguire i suoi percorsi evolutivi e si liberano anche fondi per bonificare le vecchie raffinerie di petrolio dismesse. Insomma, una bella storia che diventerebbe una favola in grande stile se solo alcune grandi aziende come Unilever seguissero l'esempio di Katia Bastioli. Il tutto avviene nel pieno rispetto di una Blue Economy che punta a soddisfare i bisogni basilari di tutti, a mantenere sano il pianeta su cui viviamo e a farlo con quello che si ha a disposizione in loco, compresi ovviamente i carri.
But you've gone and left me for someone else. I think of you every morning. I dream of you every night. And would love to be with you always. When night began to fall, I cry alone. Baby, I could hold you in my arms tonight. Oh, darling, darling, you know I love you. I love you for myself, but you're gone. Someone else.
Darling, you know I love you, amore, lo sai che ti amo, un'altra canzone di B.B. King, anche se composta insieme ad altri, chiude per oggi l'esplorazione delle storie sulla Blue Economy. Ma noi non abbiamo finito, abbiamo ancora un sacco di materiale su questo argomento e per altre due o tre puntate riparleremo di rifiuti che sono nutrienti e di reperimento di risorse sul luogo dove il processo di produzione avviene. Adesso noi ci prendiamo una specie di pausa e andiamo a vedere cosa è successo in queste ultime settimane, un po' di attualità in attesa del pezzo finale sull'inquinamento delle acque nel Veneto e non solo. Cominciamo da un personaggio. A novembre negli Stati Uniti ci saranno le elezioni per il nuovo presidente. Per come stanno le cose, la scelta possibile sarà tra Hillary Clinton e Donald Trump. Hillary Clinton democratica e come tale attenta alle questioni sociali e ambientali, anche se in questo periodo di primarie le sue risposte su fracking e cambiamenti climatici non sono state così perentorie come avremmo voluto. Peccato che la sua campagna elettorale goda di corposi finanziamenti da parte di importanti compagnie petrolifere e gasiere. Certo, le cose saranno molto peggiori se a vincere fosse il John Wayne degli anni 2000, Donald Trump. E non lo dico tanto, o meglio, non solo per il suo machismo e il suo razzismo, che stanno mettendo in difficoltà anche i suoi compagni di partito, che hanno sempre difeso una politica di destra in tutti gli aspetti, dal sociale alla politica estera, dalla tutela delle minoranze a quella degli ammalati e così via. Mi riferisco soltanto alle questioni ambientali. Ora, noi siamo abbastanza abituati ad ascoltarne di tutti i colori su argomenti come i cambiamenti climatici, l'inquinamento delle falde d'acqua da parte delle estrazioni di idrocarburi e così via. Gli ecoscettici spesso non si limitano a negare, ma inventano delle storie fantastiche di complotti quando non arrivano ad opporsi alla quasi totalità di scienziati, tecnici, osservatori che sostengono invece quello che anche qui raccontiamo ad ogni puntata di Non ci credo. Del resto, negli Stati Uniti le posizioni dei due grandi partiti che si disputano il potere sono piuttosto distanti. I conservatori hanno nelle multinazionali, non solo in quelle energetiche, in quelle del cibo, dei medicinali e così via, hanno, dicevo, nelle multinazionali un sostegno economico estremamente importante al quale dovranno restituire tutto quello che serve, leggi ad hoc, tutela degli interessi e dei profitti e così via. Non che il partito di Obama e della Clinton sia esente da tutto questo, ma è una situazione più sfumata e i legami politici sono un po' meno coinvolgenti di quelli dei repubblicani. E torniamo al nostro protagonista, 70 anni tra un mese esatto, miliardario, imprenditore, protagonista del reality The Apprentice, in Italia sostituito da Flavio Briatore, cacciato dallo show per alcune affermazioni pesanti sugli immigrati, è stato iscritto prima al Partito Democratico e poi a quello repubblicano, dimostrando che l'importante è trovare la strada giusta, non cosa questa scelta comporti. Durante le primarie che si stanno ancora svolgendo negli States e che Trump ha vinto a mani basse, si è lasciato andare a discorsi quantomeno poco convincenti sui temi ambientali. Vediamo qualcuna delle sue perle. A proposito dei cambiamenti climatici, di cui nega l'origine antropica, fornisce comunque una versione abbastanza curiosa. Sul suo profilo Twitter è apparso qualche anno fa questa frase: il concetto di riscaldamento globale è stato inventato dai cinesi per rendere non competitiva la produzione americana. Ora non sappiamo esattamente a cosa si riferisca. Certo che la produzione cinese di pannelli solari e fotovoltaici ha invaso gli States, provocando reazioni molto energiche da parte dei produttori locali che hanno visto invadere il mercato con merci di ottima qualità e di prezzo notevolmente inferiore. Che per fare questo il governo di Pechino abbia inventato i cambiamenti climatici è una ipotesi che possiamo perlomeno definire azzardata. Anche sul vertice di Parigi di questo inverno ha detto la sua: nemmeno qui a Non ci credo siamo stati molto teneri con i partecipanti e tuttavia abbiamo condiviso l'analisi e la necessità di muoversi più rapidamente e più in profondità di quanto previsto dall'accordo raggiunto alla COP21. Trump dà un giudizio globale senza appello e scrive, aperte virgolette, l'accordo di Parigi è una delle cose più stupide che abbia mai sentito nella storia della politica, chiuse le virgolette. In realtà, sostiene, il pianeta non si sta affatto riscaldando, ma si sta raffreddando. Ora, da dove queste verità emergano, non è lecito saperlo. Negli Stati Uniti, l'agenzia che controlla l'ambiente è la EPA, la quale avrà non pochi grattacapi se Trump diventasse presidente. Infatti, egli ha già sostenuto che i soldi spesi per la conservazione, ovviamente dell'ambiente, sono semplicemente uno spreco. E le rinnovabili sono un crimine contro l'umanità. I parchi eolici sono disgustosi e pericolosi per la salute delle persone o, come sul suo profilo Twitter nel 2014 scrive, l'energia eolica è una forza che distrugge la natura e la fauna selvatica e aggiunge verità con un bel punto esclamativo. E dunque gli elettori degli Stati Uniti avranno una gran bella responsabilità il prossimo novembre, perché loro rischiano di avere un presidente rozzo, razzista, a favore delle armi. Possiamo pensare che in fondo sono fatti loro. Noi abbiamo avuto per quasi 20 anni un presidente indagato, condannato, che ha fatto precipitare il paese a livelli inimmaginabili di scarsa libertà di stampa che non dovremmo neanche fiatare. Ma se gli Stati Uniti non ratificheranno l'accordo di Parigi, saranno guai per tutti, anche per noi, perché quella decisione potrebbe trascinarne altri e di nazioni che sotto sotto non la pensano poi tanto diversamente da Trump, ce ne sono. Certo, come già detto, l'accordo di Parigi non è un granché, ma al momento è tutto quello che abbiamo e non possiamo, proprio non possiamo, buttarlo nel cesso.
Better watch yourself, babe. You better watch yourself. You better watch yourself, woman, 'cause I've got my eyes on you. Now you tell me what's the matter, what you gonna do. First you say you love me, now you say we're through. You better watch yourself, baby. Watch yourself.
You better watch yourself. You better watch yourself, baby.
E questa era ancora B.B. King con Watch Yourself, guardati un po'. Passiamo adesso ad una notizia italiana, una notizia una volta tanto che non trasuda lacrime o lamentele, è insomma una notizia abbastanza buona, vedremo perché abbastanza. Ho spiegato molte volte in questa trasmissione la necessità di abbandonare una economia lineare per trasformarla in una circolare e quantomeno la più circolare possibile. Ripassiamo velocemente questa questione. La nostra società ha inventato un sistema di produzione che parte dall'estrazione delle materie prime, sia per costruire le merci che per produrre energia. Passa poi attraverso la costruzione delle merci, la loro commercializzazione. Alla fine le merci diventano rifiuti, insieme a tutti gli scarti del processo, e vengono buttate in discarica o incenerite. Così tutta la materia impiegata viene persa e occorre ricominciare da capo. Il sistema consuma risorse e produce rifiuti che non sappiamo come impiegare e dove mettere. È ovvio che questo è il modo più redditizio di agire per chi gestisce il mercato delle materie prime, dell'energia, della gestione dei rifiuti e perfino dei procedimenti di bonifica dell'inquinamento prodotto. Già il fatto di riciclare i rifiuti o di riutilizzarli taglia una parte degli sprechi e rende il percorso produttivo un po' meno lineare. Processi produttivi perfettamente circolari sono quelli naturali e, visto che ne stiamo parlando da diverse settimane, sono anche quelli della Blue Economy. Detto questo, veniamo appunto alla notizia. A Roma si è tenuto un convegno organizzato da Corepla e Legambiente. Corepla è il consorzio che si occupa dello smaltimento dei materiali plastici. Sul tavolo del dibattito soprattutto la questione degli imballaggi, da sempre una spina nel fianco della sostenibilità. Come sempre occorre partire dai dati, forniti nell'occasione da Rossella Muroni, che è la presidente di Legambiente. Nel 2015 in Italia sono state raccolte 900.000 tonnellate di imballaggi di plastica e ne sono state avviate al riciclo di nuovi prodotti 540.000. La domanda che a me viene subito in mente è di capire se questa cifra è alta o è bassa, perché se è vero che quel valore ci pone in un buon posto, ottimo posto, nella classifica dei riciclatori di plastiche, è anche vero che ci dice che il 40% della plastica raccolta non viene riciclata, quindi è evidente che si può fare ancora di meglio. La buona notizia però riguarda il trend. I valori sono migliori di quelli dell'anno precedente, grazie soprattutto all'aumento del servizio al sud e a quello nelle cosiddette zone consolidate come, lo diciamo da molto tempo, come il Veneto. L'impegno di Corepla è quello di portare entro il 2017 ad 1 milione di tonnellate di plastica raccolte all'anno. È anche chiaro che quello che deve essere contestualmente aumentato è il riciclato. Da dove arriva dunque tutto l'ottimismo espresso con fierezza durante questo convegno? Cerchiamo di capirlo. Per recuperare le materie prime di qualsiasi tipo occorre disporre della giusta tecnologia. Ho raccontato altre volte come ci siano possibilità di ogni genere per separare materiali differenti e avviarli al recupero. Addirittura si arriva a sfruttare il fatto che la luce di diverso colore si caratterizza per frequenza diversa per separare per esempio la plastica rossa da quella gialla o verde, in modo da disporre poi di cumuli di materiale non solo dello stesso tipo, ma anche dello stesso colore. Ci sono macchine che separano la gomma o la plastica dal rame quando in esse viene inserito un cavo elettrico e così via. Insomma, il riciclo è tanto più profondo e migliore quanto più avanzata è la tecnologia di cui si dispone. Proprio di questo si è parlato al convegno di Roma di cui sto riferendo. E siccome recuperare 540.000 tonnellate di plastica significa risparmiare 10.000 gigawatt di energia, grosso modo quella che consumerebbe un ferro da stiro che rimanga acceso per oltre 200 anni, si capisce bene come il gioco valga la candela anche da un punto di vista economico. Corepla ha sottolineato che mentre tutti sono bravi a riciclare PET e PVC, imballaggi di maggior valore, la tecnologia italiana si è rivolta anche agli altri tipi di polimeri che in altri paesi vengono o messi in discarica oppure mandati all'inceneritore. Se andate a leggere la documentazione del convegno Questo particolare, barbaro modo di smaltimento viene chiamato recupero energetico, mentre voi sapete benissimo che non si recupera proprio niente, anzi si spreca materia prima, energia, con l'unico vantaggio per i gestori del servizio di incassare i soldi che, guarda caso, arrivano dai cittadini. Ma questa è una polemica che conduco da almeno 15 anni, cercando di spiegare l'imbroglio che i cosiddetti termovalorizzatori rappresentano, sia da un punto di vista energetico che economico. Lascio la parola, per chiudere l'argomento, al presidente di Corepla, Giorgio Quagliulo, che dice, aperte virgolette, «Questa scelta ci ha permesso di sperimentare la selezione di nuove tipologie di imballaggi, arrivando a creare un'importante filiera del riciclo ad elevato tasso di automazione, che crea nuovi posti di lavoro, divenuta oggi eccellenza a livello europeo. Infine vorrei ricordare un altro aspetto che ci rende protagonisti nella creazione di un'economia circolare all'interno dell'Unione Europea. Corepla ha scelto di fornire il suo materiale selezionato solo ad aziende riciclatrici in territorio europeo sottoposte a certificazione europea EUCER Plast. Chiuse le virgolette. A noi però interessano le cifre, che sono positive. Negli ultimi 10 anni il comparto seguito da Corepla ha portato all'Italia benefici ambientali, economici e sociali importanti. 7,1 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 evitate, 3 miliardi di euro di indotto generato e oltre 8.000 addetti occupati nella filiera del riciclo di imballaggi di plastica. Anche qui ci sono storie interessanti, come quella dell'azienda Montello SPA di Bergamo. All'inizio facevano tondini di ferro, quando a un certo momento hanno deciso una riconversione per occuparsi del trattamento e del riciclo degli imballaggi di plastica. Una scelta vincente che ha portato ad aumentare i posti di lavoro in azienda quasi raddoppiati in 20 anni, oltre ai risultati ambientali e al notevole traguardo di aver di fatto azzerato la consegna in discarica dei materiali che entrano in un'azienda, che non è cosa da poco. Ma forse ancora più significativa è la vicenda di R-Plast, che svolge la sua attività in una zona decisamente più difficile, nei dintorni di Aversa, in provincia di Caserta. Fondata da Mario Diana, che lo ricorderete nel 1985 è stato ucciso dalla camorra dei casalesi, è un centro di selezione e di riciclo di livello europeo, 80.000 metri quadrati, 150 dipendenti, è una delle poche aziende che si è dotata di un sistema automatico di rimozione delle etichette sleeves, quelle coprenti che vedete sulle bottiglie delle bibite, etichette che sono uno dei nemici riconosciuti del riciclo. Come sempre diciamo qui a Non ci credo, forse è meno importante quello che queste industrie fanno, che pure è da lodare e da sottolineare, quanto il fatto che dimostrino che tutto questo semplicemente si può fare, basta volerlo.
I said, my baby don't have to work. Man, she don't have to rob and steal. I give her everything she needs because I am a driving wheel. Well, she left me this morning, said she'd be back soon. Said she'd back early Friday morning, but late Saturday afternoon. Hey, you know I wrote my baby a letter, and I don't want nobody to break the seal. Break the seal. I am people.
got to tell you about my baby.
Yeah.
I said, I want to tell you about my baby.
Yeah.
Let me tell you about my baby. Every time she walks, she's like a leaf shaking on a tree. Every time my baby walks, she's like a leaf shaking on a tree. I say, come here to me, baby. This is why you get your steak, potatoes, and tea.
Driving Wheel, qui B.B. King era insieme al cantante rock Glenn Frey, tra l'altro scomparso anche lui lo scorso gennaio. Poche settimane fa ISPRA ha pubblicato un documento dal titolo Rapporto Nazionale Pesticidi nelle Acque, periodo 2012-2013. I dati sono stati raccolti dalle ARPA regionali. Allora facciamo chiarezza, sia ISPRA che ARPA dipendono dalle amministrazioni dello Stato. Il primo dal Ministero dell'Ambiente, le ARPA invece dalle singole regioni. Niente trucchi e niente inganni dunque. E certo, quello che vi leggiamo non sono fanatiche immaginazioni di ecoterroristi o di incurabili pessimisti. Il documento si divide in due parti. La prima, di 122 pagine, si occupa delle questioni nazionali. La seconda invece, di 98 pagine, fornisce indicazioni sulle singole regioni. Ora, noi non possiamo entrare nei dettagli, cosa che però faremo magari con calma una volta letto tutto il documento, ma qualche indicazione la possiamo trarre e, meglio, mettere le mani avanti, le notizie non sono molto rassicuranti. I titoli dei quotidiani di oggi ci ricordano che ben il 64% delle fonti d'acqua sono inquinate. Che poi la notizia venga messa, mi riferisco per esempio al Mattino di Padova di giovedì scorso a pagina 9, con un rilievo inferiore a quel demente accusato di aver fatto sesso con una gallina, questo è indicativo dell'attenzione che i media in genere e di conseguenza la gente dedica a temi così importanti. Davvero un bel paese il nostro. Detto questo, per oggi ci accontentiamo di dare una veloce occhiata alla situazione del Veneto, una delle regioni più colpite da questo tipo di inquinamento. Vanno fatte due premesse. La prima riguarda il periodo esaminato, è il biennio 2013-2014, periodo del quale si hanno i dati conclusivi e quindi confrontabili tra tutte le regioni italiane. La seconda premessa riguarda un tema che in queste settimane è stato molto dibattuto sui media. I recenti inquinanti non sono inclusi nell'elenco, in particolare mancano il glifosato e AMPA che, se venissero cercati, sono i principali responsabili della non conformità nelle acque superficiali. Il glifosato, d'altra parte, è uno degli erbicidi più utilizzati a livello nazionale e dovrebbe essere inserito nella rete di monitoraggio. Ed ecco quindi il riassunto, così come lo leggo dal documento. Nelle acque superficiali ci sono residui nel 75% dei punti e nel 53% dei campioni investigati. Sono state rinvenute 42 sostanze, le più frequenti sono metolaclor, terbutilazina e terbutilazina desetil. Nelle acque sotterranee è stata riscontrata la presenza di residui nel 30% dei punti e nel 22% dei campioni. Sono state rinvenute 13 sostanze, le più frequenti, utilizzate come diserbanti soprattutto nella coltura del mais, sono tra i principali contaminanti delle acque nell'area padano-veneta, con una presenza continua nel tempo, come rivelano i dati di monitoraggio a partire dal 2003. Il livello di contaminazione è superiore ai limiti di qualità ambientale per 37 punti delle acque superficiali e in 3 punti delle acque sotterranee. Chiuse le virgolette. Ecco qui dunque, quindi le notizie non sono affatto buone. A proposito di inquinanti nelle acque, in questi giorni, dalle nostre parti, si è fatto un gran parlare di PFAS. Partiti, come il Movimento 5 Stelle, per esempio, hanno presentato leggi al riguardo, governatori hanno chiesto, come Zaia, hanno chiesto al governo centrale centinaia di milioni per depurare falde e provvedere ad un monitoraggio sanitario. Ma cosa sono questi PFAS? e perché dovremmo preoccuparci, specie noi che viviamo nel Veneto, la regione apparentemente più colpita? Proviamo a cominciare dall'inizio. L'inizio è l'estate del 2013, 3 anni fa, quando le autorità riscontrano nelle falde acquifere del Veneto queste sostanze. FAS sta per composti perfluoroalchilici, che rappresentano una nuova classe di inquinanti definiti persistenti globali. Ed in effetti persistenti lo sono perché rimangono per anni nel sangue e per decenni nelle matrici ambientali. Sono presenti anche in animali, nelle foche, negli orsi e negli uomini che sono residenti nell'Artico. In Italia sono prodotti nel nord-est da una multinazionale di Trissino, in provincia di Vicenza, e vengono utilizzati per l'impermeabilizzazione di pentole e tessuti, ma entrano anche nei cicli di lavorazione di molti oggetti come pesticidi, insetticidi, detersivi, pelli, contenitori per alimenti, come i sacchetti per le patatine, dai quali possono essere anche ceduti poi ai cibi. Oltre a questa disgrazia, ARPAF sostiene che l'azienda Miteni di Trissino avrebbe immesso per decenni queste sostanze direttamente nel torrente Agno, le cui acque, dopo varie coinfluenze, finiscono nel Brenta dalle parti di Chioggia e quindi nel mare Adriatico. FAS sono finiti anche in un depuratore civile che scarica nel fiume Fratta Gorzone, la cui acqua è utilizzata per irrigare i campi e per dar da bere agli animali. La contaminazione delle falde acquifere si estende per circa 180 km quadrati, interessando oltre 350.000 persone in circa 50 comuni di 4 province venete. La gravità del problema, passatemi il detto, è una gravità gravissima ed è estesa, almeno a leggere i dati forniti dagli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità e da quelli dell'OSM, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'assessore regionale alla sanità, Lucio Coletto, ha affermato qualche settimana fa, virgolette, più di 60.000 persone residenti nelle zone a maggior impatto sono contaminate, altre 250.000 sono interessate dal problema, chiuse le virgolette. Le zone a maggior impatto si trovano nel Vicentino, dalla parte di Montecchio Maggiore, Lonigo, Brendola, ma anche le province di Padova e Verona non possono dormire sonni tranquilli. È vero che nel frattempo i dati forniti, lo ricordo, si riferiscono al 2013, costosi filtri hanno reso sicuri gli acquedotti, ma per l'acqua bevuta prima o usata per innaffiare e abbeverare non c'è ovviamente più niente da fare. E non è nemmeno possibile procedere penalmente per contestare all'azienda il reato di avvelenamento, dal momento che per fare questo serve un'indagine epidemiologica. La regione Veneto ha già fatto sapere che l'indagine si farà, durerà 10 anni e vedrà monitorati i cittadini coinvolti, non solo i 60.000 più esposti, ma anche i 250.000 degli altri comuni. E quali sono i rischi per chi avesse nel sangue alte percentuali di PFAS? Questo viene spiegato dalla dottoressa Musmeci dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice: i composti PFAS sono idrosolubili e vengono assorbiti rapidamente per via orale. Una volta nell'organismo si legano alle proteine del plasma e del fegato e vengono eliminati dai reni solo molto lentamente. Dunque gli effetti sulla salute di queste sostanze erano già state dimostrate dai primi studi che erano stati effettuati negli Stati Uniti dal 2001, perché lì erano state fatte delle indagini sull'inquinamento causato dalla multinazionale DuPont nel fiume Ohio. I PFAS, secondo lo studio dell'epoca, che era stato interamente finanziato dall'azienda in seguito ad una class action dei cittadini americani, ma lì evidentemente queste cose funzionano, dicevo dunque che ho perso il filo, no? Cioè dicevano che questi appunto PFAS hanno un'azione cancerogena e fungono da interferenti endocrini e tra le patologie correlate risultano tumori del testicolo del rene, colesterolo alto, malattia della tiroide, ipertensione in gravidanza, colite ulcerosa e sindrome da convulsioni. Insomma, non una cosa da sottovalutare. In campo sono scesi a questo punto un po' tutti, anche l'ISDE, l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, che lavorando ad uno studio insieme all'ENEA, che è l'istituto che si occupa di nuove tecnologie, energia e sviluppo sostenibile, hanno presentato 10 giorni fa i risultati, che sono terribili. Vi leggo. In 30 anni in Veneto ci sono stati 1260 morti in più. Abbiamo riscontrato un'alterazione del metabolismo della tiroide. Chi parla è uno degli autori di questo studio, il dottor Edoardo Bai, in modo statisticamente significativo, sia negli uomini che nelle donne, con aumento di infarti del miocardio, diabete, malattie cerebrovascolari come l'ictus. Inoltre nelle donne risulta anche un aumento della malattia di Alzheimer e, nei comuni contaminati da PFAS, del tumore al rene. Tutte patologie PFAS correlate. Questo è il comunicato. Ora si comincia con i balletti di competenze. La regione chiede l'intervento del governo, il governo dice che tocca alla regione e intanto la gente si ammala semplicemente perché vuole bere dell'acqua.
I've traveled from town to town. Seems like everybody wanna throw me down. Cause I'm a poor man, but I'm a good man, understand? I went down to the train station, looked up on the wall. My money was too light, baby, couldn't go nowhere at all. Cause I'm a poor man, but I'm a good man, understand? The burden that I carry is so heavy, you see. It seems like there ain't nobody in this world who would wanna help poor me. Just give me a break. Good things come to those who wait. Cause I've been a good man, but I'm a poor man, understand? My burden is so heavy, can't you see? Seems like it ain't nobody in this world that would wanna help for me. Well, I'd be all right, baby. Just give me a break. Good things come to those who wait. Cause I've been a good man, but I'm a poor man, understand?
E questo era un altro pezzo di B.B. King dal titolo Understand. Ora, ci sarebbero molte altre notizie che in queste settimane sono venute alla ribalta. Noi non abbiamo il tempo per affrontarle, però almeno i titoli possiamo, almeno in breve, analizzarli. Cominciamo dal primo. Io ho inserito nel mio sito, noncicredo.org, i documenti cosiddetti segreti che sono stati pubblicati da Greenpeace Olanda e che presentano il vero volto del TTIP, il trattato tra Stati Uniti e Unione Europea, che punta a introdurre anche da noi le stesse regole per il commercio presenti oltre oceano. Regole che sono decisamente più favorevoli alle grandi compagnie di quelli che abbiamo noi. Una specie di deregulation del libero mercato che porterà con sé molte brutte cose anche per l'ambiente. In particolare, nonostante i nostri rappresentanti europei continuino a negare, sono sul tavolo anche gli OGM. È vero che nelle pagine del TTIP vengono chiamati moderne tecniche di agricoltura, ma non c'è dubbio che si tratti proprio degli OGM di seconda generazione. Ora, io non metto in dubbio che si possa anche essere favorevoli all'importazione di queste merci, io non lo sono, ma non è possibile che decisioni così importanti per la vita dei cittadini passino sempre sotto banco, di nascosto, contando sull'ignoranza e il menefreghismo di larga parte della popolazione. A proposito di questo trattato, proprio ieri Repubblica ha pubblicato un'intervista al politologo inglese Colin Crouch, il quale non usa mezzi termini a proposito del TTP, affermando, tra virgolette, il TTP trasferisce il potere alle multinazionali e svuota la democrazia. Bene, è un articolo estremamente interessante, io consiglio di leggerlo, lo trovate sulla pagina web di Repubblica. Seconda notizia. In questi giorni è uscito lo studio dell'OMS, che ha l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha valutato l'inquinamento dell'atmosfera in 3.000 città nel mondo. E purtroppo viene fuori che lo smog è cresciuto ancora, mediamente dell'8%. Il livello delle polveri prodotte da traffico, impianti di riscaldamento e da ogni altra forma di combustione risulta essere da 5 a 10 volte superiore al limite previsto dalla stessa OSM per non avere problemi. La nazione più colpita è l'India, con 4 città tra le prime 5, anche se in testa alla classifica c'è la città iraniana di Zabol. Alla fine del mese l'OMS organizza un convegno che tracci una roadmap, cioè una via con delle normative e con degli interventi, per uscire da questa situazione assurda che costa circa 3 milioni di morti l'anno nel mondo. E anche da noi il problema, di cui ho parlato frequentemente qui a Non ci credo, si pone dal momento che anche gli italiani muoiono a causa delle polveri sottili e sono circa 60.000 ogni anno. Terza notizia. L'Associazione per la protezione dell'ambiente statunitense, la EIA, ha diramato il proprio documento di previsione che fa ogni anno e che ha chiamato Outlook 2016 proprio in questi giorni. Quello che si evidenzia è che le prospettive, su cui merito non abbiamo il tempo di entrare, se ne fregano completamente di quello che è successo a Parigi e quindi prospettano uno sviluppo come se gli impegni presi dagli stati in quell'occasione non ci fossero mai stati. Non mi sembra per niente un buon modo per cominciare. Quarta notizia. Tra le buone notizie, una costante crescita della produzione e dell'utilizzo a livello mondiale delle auto elettriche e ibride, con cifre importanti e aumenti nel solo primo trimestre di quest'anno addirittura del 27% per le elettriche e del 30% per le ibride. Vanno generalmente a sostituire le auto a GPL e metano, che perdono, nello stesso periodo, una quota di mercato del 22%. In testa alla speciale classifica europea, la Spagna, con una crescita di oltre il 50%, seguita da Francia e Gran Bretagna. Purtroppo, tocca segnalare che il trend italiano è in netto contrasto. Il nostro paese, infatti, è l'unico in cui si registrano performance deludenti e negative. Rispetto al primo trimestre del 2015, si è perso il 13% nelle immatricolazioni, un calo dovuto principalmente al segmento delle auto a gas, che rappresentano ancora più dell'80% del totale delle immatricolazioni di auto a carburante alternativo nel nostro paese. Quinta notizia, finalmente una notizia davvero buona. Dopo la Shell, anche altre multinazionali del petrolio e del gas si sono arrese abbandonando l'Artico. ConocoPhillips, Eni e Iona Energy ritengono non conveniente continuare gli scavi e lasciano perdere circa 350 concessioni che avevano a disposizione. La notizia viene data dall'organizzazione non governativa Oceana, che l'ha pubblicata il 9 maggio sul proprio sito. L'ultima notizia che vi do. Chiudo ricordando che è uscito il rapporto 2016 di Legambiente sui comuni rinnovabili, cioè quelli che hanno meritato una segnalazione per utilizzare energie rinnovabili. Nella lista dei primi 50 spopola la provincia di Bolzano, ma anche noi, una volta tanto, qualche soddisfazione ce la possiamo togliere, anche se parziale. Padova e Verona sono infatti in testa alla classifica di chi ha usato il fotovoltaico per gli edifici pubblici, come per esempio le scuole, le palestre, le piscine, eccetera. È un documento che comunque esamineremo nelle prossime puntate di Non ci credo. Altre notizie, molte altre fresche di giornata, potete sempre trovarle sul sito rinnovabili.it, che è una vera miniera per chi si interessa alle questioni ambientali del nostro pianeta. Ecco, è tutto. Non ci credo, di sabato 14 maggio, finisce qui. Rimanete su questa frequenza, Paolo e Lorenzo sono pronti con il loro sabato ospitale. Questa sera per Io ci sono e tu, eccezionalmente su questa frequenza, la nostra Francesca. Saluto anche quelli che hanno appena ascoltato la replica registrata di domenica 22 maggio. Vi lascio con il brano più famoso scritto e interpretato da B.B. King, The Thrill Is Gone, in questa versione del 2000, tratta da un album straordinario, Riding with the King, realizzato da B.B. King assieme ad un'altra leggenda del blues, Eric Clapton. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Baby, I'm free from your spell.